piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
A cavalluccio rovinato, il padrone si è impiccato alla catena, la sua moglie fa la cena con Birimissi, che si chiama Birimissi. Birimissi andò in Francia con la spada e con la lancia, e con un coltello in mano andò a uccidere il capitano.
Il padrone si è impiccato.
Questi sono dei bambini che stanno giocando per strada. Questo è un capolavoro della Radiofonia Nazionale, questo è l'opera di Giorgio Presburger, un collega caro che è scomparso, che nel 1970 vinse il Premio Italia, il prestigioso premio per la radio e per la televisione, rappresentando sonoricamente, avete sentito dei bambini che giocano, un quadro. Giochi di fanciulli di Pieter Bruegel il Vecchio, un quadro del 1560, dove il pittore fiammingo rappresenta una grande piazza. Ci sono 250 bambini che fanno 80 giochi diversi, si mascherano, vanno in altalena, giocano con le bambole, tirano la corda, capriole, scavalcano un recinto, fanno una specie di tunnel dove chi passa in mezzo deve essere preso a calci dagli altri, quindi una penitenza. Lo rappresenta in maniera sonora. So come fu realizzato questo speciale radiofonico. Prese un grandissimo capannone, ci mise dentro 250 bambini, mise microfoni dappertutto e li fece giocare. E la ripresa racconta e rappresenta e ci fa ascoltare come nel 1500, nelle piazze, appunto, i bambini giocavano e facevano più o meno gli stessi giochi che facciamo ancora noi.
Adesso ce l'ho anch'io l'uccellino. Adesso sono come te. Tieni, guarda che bel regalo che c'è.
Pesa.
Pesa.
Vuoi bottiglio o bottiglione?
Bottiglione.
Facciamo ancora noi? Non è proprio esatto. Li facevamo ancora noi, cioè la mia generazione, la generazione dei boomer, quelli che ancora hanno giocato per strada, quelli che ancora erano capaci, insieme a un po' gli altri bambini, nei cortili, nelle ore di ricreazione di scuola, nei luoghi dove lo permetteva la topografia, cioè nelle piazze riparate, negli angoli delle strade, nei giardini pubblici, con un po' di altri bambini, senza avere nulla, non avevamo giocattoli a disposizione, riuscivamo a fare dei giochi. Come? Ma seguendo delle tracce antichissime, un passaparola che probabilmente arriva da periodi antecedenti a quello immortalato nell'opera del pittore fiammingo. E oggi raccontare i giochi di strada dei bambini significa compiere un'azione di restituzione quasi di un'archeologia dell'intrattenimento. Io mi ricordo poco i giochi facevo da bambini, mi ricordo il rubabandiera, mi ricordo lo schiaffo del soldato, che poi era un'occasione a prendere a schiaffi enormi la mano del bambino che doveva fare la conta. Mi ricordo il nascondino, mi ricordo le filastrocche, molte c'erano dei temi scurrili. Però mi ricordo che non ci serviva niente. Per giocare serviva semplicemente avere degli altri bambini a disposizione. Oggi è molto diverso, ma a me non mi interessa di fare una reprimenda sulle PlayStation, sui telefonini, sui bambini viziati, perché l'hanno fatto dalla notte dei tempi tutti gli uomini, ma mi interessa parlare, riportare alla luce, nel ricordo degli ascoltatori, possono chiamarci all'800240024, quali erano i giochi che facevano con i loro compagnetti, quelli più anziani, quelli più attempati, quelli che come me ormai vivono di ricordi e la mente s'appanna sul passato prossimo e nel passato remoto invece si riapre al ricordo. Lo dico perché oggi esce un libro importante, edito da Manni, Ambimblè, rime e giochi di strada. Le rime dei giochi di strada, rime e riti dei giochi di strada, sono quelli che ha raccolto con pazienza e penso con fervore e divertimento Piero Dorfles. Piero, buongiorno. Sembra quasi un gioco, sento lontanissimo, non so se riusciamo a prendere Piero. Ecco, adesso ti sento, non ti sentivo. Allora, Piero Dorfler, ricordo che è un giornalista, un critico letterario, un saggista, ha fatto vari libri che abbiamo sempre volentieri raccontato qui da noi, l'ultimo a Chiasso Vezzano, la storia della sua famiglia in una casa in un periodo molto critico, che è quello appunto della Seconda Guerra Mondiale, e tanti altri dedicati a Pinocchio, dedicati a, diciamo, tutto ciò che riguarda la riflessione su qualcosa che oggi viene sottovalutato. Ecco Piero, come ti è venuto in mente innanzitutto di ritirare fuori tutte le filastrocche che eri da bambino? Ti sono rimbalzate in testa, visto l'età che ci accomuna, oppure devo fare un lavoro filologico di andartela a trovare, a scovare, andando a cercare vecchietti che ancora se li ricordassero? Non si sente proprio niente. Fermati Piero, abbiamo un problema perché non si sente proprio nulla, il tuo telefono ha un problema, adesso ti richiamiamo, vediamo se riusciamo a prendere una telefonata un po' meglio. Intanto io faccio quello che posso fare, del libro di Piero Dorfler leggo, perché è un libro di racconti in cui i bambini giocavano con quello che avevano a disposizione, molte volte erano pochissime cose o cose che ci si inventava, giochi fatti con materiali di recupero, ma la maggior parte bastava una palletta sgonfia, bastavano delle palline di terracotta per poter giocare. E in quest'arte di arrangiarsi e affidando tutto allo schema, lo schema antico, lo schema eterno del giocare tra bambini, che probabilmente era un'emulazione, un tentativo di imitazione, un addestramento a quello che poi avrebbero fatto da adulti. Vediamo se ti abbiamo ripreso, Piero.
Io sono qui.
Ah, ecco, se no pensavo che fosse una sorta di nascondino digitale, che tu ti nascondevi non facendoti sentire, capito?
Però qualcuno dice Tana libera tutti.
Tana libera tutti, magari, ma non siamo mai liberi, sappiamo che una condizione umana è proprio quella di non essere mai liberi. Allora, tu hai messo tutta una serie di filastrocche, alcune me le ricordo con lievi variazioni che sono date appunto dalla latitudine in cui uno si è prodotto nell'età più tenera. Ma come hai fatto a fare questa ricerca? Perché è interessante.
Ma in realtà io sono partito da quelle che ricordavo, e siccome questa vicenda delle filastrocche mi ha sempre appassionato, soprattutto per il modo in cui i bambini tendono a modificare cose che sentono dai grandi e farle diventare delle sorte di poesie surreali, ho pensato di raccoglierle. Pian piano mi sono ritrovato con un piccolo capitale, poi ho verificato in rete su alcuni documenti, alcuni libri, ci sono alcune pubblicazioni regionali, e alla fine ho raccolto un centinaio di quelle che mi sembravano più belle. Lasciarle lì così non voleva dire niente, e ho cercato di raccontare anche i giochi con i quali si accompagnavano le conte, perché i giochi prevedono che qualcuno conti per capire chi sta sotto e chi sta sopra, e a quel punto è venuto fuori un libro.
Sotto il ponte di Baracca c'è Mimin che fa la cacca, la fa dura dura dura, il dottore la misura 33, a uscir tocca proprio a te. Questa me la ricordo benissimo.
Questo è un classico, per uno che va a misurare e non si capisce 33 cosa, centimetri, millimetri, litri.
Ma probabilmente sai, ci sono...
Perché
il dottore
cacca,
dice 33, che... quindi misura la cacca e la misura 33.
Esatto. E beh, insomma, mi sembra che questo sia un esempio di quello che il bambino usava per una cosa liberatoria, e cioè parlare di quello che a casa non si può fare, i genitori non te lo permettono, ma nel gioco di strada dove i genitori non compaiono, finalmente si possono dire tutte le parolacce che si vogliono.
Sì, diciamo, era un momento di affrancamento dalle regole. Io ho citato il rubabandiera, citi anche te, che è interessantissimo, è divertentissimo, c'è un virtuosismo, i due campioni, le due squadre che si misurano cercando di non essere toccati e strappare il vessillo nemico, e poi lo schiaffo del soldato che probabilmente nasce in giochi da caserma, poi viene traslato da bambini, che era un gioco violentissimo, non so se io me lo ricordo, una violenza inaudita, perché chi stava sotto prendeva degli schiaffoni terribili.
È così, ma in realtà i cosiddetti giochi di mano, mia nonna avrebbe detto di villano, sono
giochi da villano, cioè.
Una parte limitata, perché io onestamente mi ricordo soprattutto dei giochi, diciamo così, cooperativi. Erano dei momenti in cui ci si metteva in tanti a costruire il gioco, e in fondo nel mio ricordo una delle cose più divertenti era proprio la parte dell'organizzazione, della costruzione, segnare il confine, mettere la bandiera, fare la pista per i tappini. Era per certi versi quasi più entusiasmante quello che non il gioco in sé, che poi in pratica non finiva mai, perché molto spesso le squadre erano quasi sempre in parità e alla fine si veniva chiamati a fare merenda.
Sì, tu fai l'esempio della pista per le biglie che si faceva sulla spiaggia. E lì serviva un volontario che era la vittima di tutti, quello che ci metteva al sedere e lo trascinavano per fare la pista. Poi la pista veniva rafforzata, con il legno aveva fatto il ponticello. Insomma, c'era un'opera di costruzione prima di giocare con le palline, che forse era più divertente che il gioco stesso.
E infatti, secondo me, da quel punto di vista, il gioco aveva due valenze. Una, quella di organizzare una squadra, e quindi già questo aveva un suo significato, perché i bambini abitualmente non è che giocano automaticamente tra di loro, ma se si organizza il gioco, ecco che avviene qualcosa che produce una sorta di sentimento collettivo. E poi questa forma quasi ingegneristica in cui si lavorava per costruire, cosa difficilissima, un ponte sulla sabbia in modo che non crollasse ogni volta che ci passava sopra una pallina. C'era un esercizio, direi, non solo creativo ma anche di grande fantasia, e penso che questa forse sia la cosa che si perde di più se non si fanno giochi di strada, perché il concetto di costruzione autonoma che avevano questi bambini è una cosa che onestamente io temo si sia perso per sempre.
Ci sono dei giochi che poi entravano anche nella lista dei giochi proibiti. Uno di questi, tu lo chiami lippa, io da ricordo di mio padre, lo faceva a Villa Borghese, immagino nei primi anni 20, la chiamava Nizza. Facevi un fuso di legno raschiando un pezzo di legno sull'asfalto, immagino qualcosa del genere, lo lanciava in alto con un bastone per ritirarlo. Mio padre gli raccontava che ogni tanto si cacciava un occhio a qualche bambino.
In effetti era un po' pericoloso, tanto è vero che a un certo punto è stato proibito, però è rimasto nella storia, perché si usa a dire, per esempio, veloce come una lippa, e questo perché quel tipo di giochi aveva un tale peso nella vita quotidiana da diventare addirittura un troppo per gli adulti, per cui molto spesso questi giochi che facevano i bambini poi venivano utilizzati dagli adulti per significare qualcosa che rappresentava quello che era appunto la velocità del gioco, anche perché questi giochi si facevano tutti correndo molto e muovendosi con grande velocità.
Sì, ci si faceva anche male spesso, ma allora era il tempo che le lesioni da gioco non venivano considerate gravi, anzi erano di default, avevamo sempre le palme delle mani e le ginocchia sbucciate, perché poi fine si correva e si cadeva per terra per forza. Ecco, qual era la via di trasmissione di questi giochi? Io non me lo ricordo, mi ricordo che gli altri bambini già lo sapevano e apprendevo dagli altri bambini. Non mi sono mai chiesto a loro volta chi insegnasse le conte ai bambini, chi insegnasse a fare i giochi, no, mi manca questo passaggio. Lo sapevo perché lo sapevano fare gli altri, ma chi lo insegnava agli altri?
Ma ciò è molto interessante, perché secondo me spiega anche quanto il gioco abbia un valore che va al di là del gioco stesso, perché nei giochi non c'era mai soltanto un bambino piccolo e tutti i suoi coetanei, c'erano bambini piccoli e bambini più grandi, e anche bambini ancora più grandi che ormai a un certo punto se ne vanno perché sono stufati e perché altre spinte, diciamo così, ormonali li portano a occuparsi di cose diverse dal gioco, e però i giochi in questo modo vengono trasmessi. Io ricordo benissimo che mi successe di giocare quando ero ragazzo in un cortile dove, insieme a me che avevo 12 anni, c'erano dei ragazzi di 13-14 che oltretutto tra un gioco e l'altro trasmettevano anche altre informazioni fondamentali per quel che riguarda la maturazione del bambino.
Sì, tu dici che dietro alcuni giochi e alcune conte c'è il momento cosmico del disvelamento, cui il bambino si accorge che i genitori fra loro fanno cose, se vede, intravede, capisce che c'è un'attività sessuale tra i giovani, per lui è qualcosa che deve in qualche maniera compensare, è un trauma, e quindi lo raffigura attraverso il gioco, che hanno molte volte un velato significato che va oltre quello che è il comprendere di un bambino di quello che succede fra gli adulti.
Sì, tant'è vero che molte delle conte che si usavano avevano tutte un doppio significato dei sottofondi sessuali, parlavano di suore, di ragazze, di compravendite, c'era dietro sempre una specie di secondo pensiero, per cui della ingenuità dell'infanzia, però arrivava questa notizia del sesso, dei rapporti tra i genitori, un segreto che naturalmente non sarebbe mai stato.
Sì, che noi negavamo all'inizio, sembrava impossibile che i genitori facessero qualcosa per noi ancora bambini di portarli su. Ma io mi domandavo,
però
da piccolo,
c'era un'allusione nel gioco a tutto
le tre
questo,
civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Ma non mi sono mai domandato cosa significa. Capivo che c'era qualcosa che nessuno mi voleva spiegare. Io chiedevo, ma che vuol dire che facciano l'amore con la figlia del dottore? Immagino questo partus della figlia del dottore con tre civette, una sopra, una avanti, una dietro. Adesso me lo immagino, ma allora non me lo potevo immaginare.
E invece secondo me è molto allusivo, perché si parla di civette, ma civettale.
Quindi gli uccelli, praticamente, dobbiamo dirlo.
Evidentemente.
Quindi c'era un sottinteso fescennino forte in questa filastrocca.
Che poi si arrabbia perché le figlie fanno l'amore, è naturalmente una abituale reazione dei genitori nei confronti della libertà sessuale dei figli. Però l'idea che la conta si riferisca ovviamente al rapporto sessuale, ed è una delle conte più famose, più diffuse dappertutto, io credo che non ci toccasse. Avevamo idea di questo fatto, che l'amore sul Comò era qualcosa di scandaloso, però esattamente a cosa si riferisse credo che a stento l'abbiamo capito da adulti.
Tu ne metti una, penso sia di origine siciliana, poi do lì nella borsa: chiovi chiovi, la gatta fa li provi, e li surci si marita, e si piglia Margherita, e li cavursi si sita. Non so che vuol dire, ma mi fa in mente la famosa Osteria numero 9, fa le prove contro il muro. C'è qualcosa, diciamo, la linea è la stessa.
Sì, ce n'è una veneta.
La gatta che fa le prove con i sorci, qualcosa c'è di strano, capito?
Qualcosa c'è, perché la gatta con i sorci di solito non fa le prove, li mangia. Ne cito un'altra molto divertente che è.
No, aspetta, però non la puoi citare, devi aspettare un secondo perché devo dare immediatamente la borsa, già sono in ritardo. Fra un istante la citiamo.
Croce. Adesso ce l'ho anch'io l'uccellino. Adesso sono come te. Tieni, guarda che bel regalo che c'è.
Pesa, 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 pesa. Vuoi battuto, vuoi padella? Padella. Pesa, 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 pesa. Vuoi bottiglio o bottiglione?
Bottiglione.
Questi sono i bambini come giocavano nel 1500, erotti, immortalati da l'opera di Giorgio Presburger, che ha animato un quadro che faceva vedere 200 bambini che giocavano. Continuiamo a raccontare quei giochi, lo facciamo con Piero Dorfles, che ha pubblicato un libro, Amblimble, Riti e giochi di strada. Le rime e i riti dei giochi di strada sono quelle che scandiscono il tempo dei bambini. Abbiamo raccontato come potevano nascere queste storie, soprattutto come erano delle metafore delle parti incomprensibili del mondo degli adulti. Mi scrive Pino Aprile: sono devastato, avete rovinato la mia innocenza. Caro Pino, forse siamo noi che abbiamo un esprimo al tournée, però io ti posso leggere qualche filastrocca. Ci sono tante fragoline, tutte rosse piccinine, ci sono tante pecorelle, tutte bianche, tutte belle, ci sono fiori nei giardini, ci sono tanti pesciolini. Tu lo sai perché? Perché tocca proprio a te. E poi c'è anche l'uccellino dal becco rosso che è caduto giù nel fosso, ma nel fosso non c'è più, resti fuori proprio tu. Ecco, ma poi ce ne sono tante. Se vogliamo essere, diciamo, spavaldamente maliziosi, è vero, i bambini raccontavano un mondo incomprensibile attraverso metafore che giocando descrivevano quello che per loro era l'abisso dell'inconsapevolezza. Piero, stiamo esagerando lungo questa linea, quindi riportiamola sul terreno più normale. È vero, tu hai svelato in questo momento, dandomi questa chiave, e figurati, sfondi porte aperte, che da bambini giocavamo con quello che ci stuzzicava, ci spaventava e non capivamo del mondo degli adulti.
Certo, anche perché il gioco ha questa funzione. In fondo il gioco è un modo per allontanare i problemi e i rischi. Siccome imita il mondo degli adulti, ma non ha le contraddizioni e i problemi che ha il mondo degli adulti, rappresenta quello che sono le incongruenze del mondo degli adulti in una zona, come dire, di sospensione dei rischi, una zona franca, una sorta di mondo parallelo a quello degli adulti, dove però si può affrontare il problema della vita adulta senza rischiare nulla. E credo che in questo gioco sia ovunque, in qualunque momento, in qualunque stagione, in qualunque periodo della storia, uno strumento di avviamento alla vita adulta senza i rischi che la vita adulta comporta, quindi si impara senza rischiare. Il gioco in fondo credo che serva a questo.
Certo, mi hai fatto incamminare, giuro, non ci avevo pensato prima, in una china che mi porterà verso la perdizione, perché adesso le vedo tutte così le filastrocche. Senti, tic tac la fontana. Chi la rompe, chi la sana. La sanata San Francesco che veniva giù da Urbino e portava l'uccellino. bellissimo. L'hai scritto te, non ridere.
Doppi sensi che non finiscono mai, non c'è dubbio.
E tu hai un doppio senso totale, tutti i giochi che facevamo, le filastrocche. E forse
anche
la rima
che apparentemente lo so meno, tipo Auli Aulè Catanflitta Lusignè. Ora che cosa abbia fatto Lusignè e che cosa voglia dire Catanflitta non lo so, ma ci sono sempre uccellini che saltano fuori tra una conta e l'altra e qualcosa vorrà pur dire.
Allora, sentiamo qualche ascoltatore. Antonio da Genova.
Pronto?
Ascolto.
Sì, ecco, io
ascolto l'ascoltatore.
La sua età, e quindi 70 anni, sono del 54 e ho avuto l'occasione, la fortuna di vivere in un contesto, in un cortile dove c'erano 40-50 bambini e lì abbiamo giocato a tutti i giochi che stiamo di cui stiamo parlando.
Se ne ricordo uno in particolare, perché io me l'ero dimenticato, lo ricordate leggendo il libro di Piero Dorfles?
Allora, Bacco e Lippa, Cavalli Marci, Palla Avvelenata, giocavamo con le grette che erano i tappi delle bottiglie, facevamo
le corse percorsi, per tappini.
Le biglie, facevamo delle buche, giocavamo con le biglie di vetro e chi andava in buca prendeva tutto quello che c'era.
Le filastrocche se le ricorda, qualche filastrocca, noi abbiamo citato un po'.
Sì,
conte, una conta.
Ce n'era una, allora, per la verità le filastrocche erano più appannaggio delle ragazzine.
Sì, però le conte le facevamo anche noi, le conte.
Sì,
le conte
sì,
le facevamo.
Qualche conta la facevamo, per esempio c'era Pimpirpettanuse, Pimpirpettapan, e quando sul pan uno usciva chiaramente. Oppure Amblemblen, sicutera, Amblen, tieni morettina te la devo dar, questa è la storia dei tre soldati, mi buttai dal quinto piano con 50 lire in mano, un due tre, ad uscire tocca a te, cioè significato incomprensibile.
Piero Dorfles, Amblemblen è proprio il titolo del tuo libro, che praticamente l'ha recitato adesso il nostro ascoltatore.
Esatto, sì, sì, facciamo la conta dei tre soldati, e l'ho presa come emblema, perché Amblemblen ovviamente non vuol dire niente, ma ricorre spesso nelle conte, ed è un inizio che evidentemente serve soprattutto per segnare il ritmo del passaggio tra un ragazzo e l'altro, perché le conte venivano fatte ovviamente passando dall'uno all'altro, da una parte della conta. L'Amblemblen serviva proprio a cominciare, poi dopo veniva fuori di tutto. Ce n'è uno che dice: la mamma la viene dal ballo con le tetine piene per darle a ste putine.
Cioè, vabbè, doveva allattare probabilmente. Oddio, è scomparso ancora Dorfles. Sentiamo adesso Gianni La Treviso mentre recuperate Dorfles.
Eccomi.
Ha oltrepassato un limite.
Pronto?
Che non è consentito. Sì, ecco, con la mamma con le tette piene è scaduta la telefonata. Bello. Inorridita. Bello. Gianni La Treviso. Gianni La Treviso. Comincia anche lei con le conte che si ricorda.
Siamo tre, procedin, filonin, filola, mai nessun ci dividerà.
Ma questa è la Disney, però, del film della Disney di Tre Porcellini, no. Penso.
Allora, no, io. Allora, provincia di Treviso, Conegliano Veneto. Io ho 77 anni compiuti il 7 di aprile.
Sì,
e io sono un ex insegnante in pensione dal 90 e sto cercando di riattivare la rigoeana. Io ho sentito, possiamo darci del tu senza...
Sì,
senza
sì, però cambiare. vada al punto, dopo la biografia.
Rigolana è un gioco che veniva fatta qui da noi, si faceva costruendo una piattaforma e si metteva un coppo e dopo si giocava con le uova sode. Sopra l'uovo si metteva i centesimi, dopo uno lanciava l'ovetto da sopra, se lo prendeva si prendeva gli ovetti. Se poi era bravo e andava sotto cop, cioè faceva andare l'uovo sotto cop, gli altri dovevano essere altrettanto bravi. Quindi era un gioco che permetteva di stare assieme nelle campagne oppure nelle città dove c'era la possibilità di qualcuno che...
Si faceva, immagino, sotto Pasqua, con le uova che si tenevano per Pasqua. Oh,
bravissimo. Poi, quando questa uova, a forza di andare giù, era tutta frantumata, se la mangiava, si mangiavano anche le uova.
Come si chiama la rigolana questo gioco? La rigolana?
La proprio, proprio la rigolana, sì.
Erodofis, tu la rigolana l'hai messa a nominare, un gioco che facevano a Conegliano Veneto,
no,
con le uova sode.
Devo ammettere che non l'ho mai sentita nominare, devo anche ammettere che se l'avessi trovata non l'avrei messa nel mio elenco, perché io ho preso dei giochi che non prevedevano l'intervento economico e già quei centesimi...
Beh, ma questo è un dettaglio, se non era obbligatorio mettere, io ti sto spiegando come funzionava, se dopo tu sopra non vuoi mettere niente...
Però
la cosa che mi rattrista, ascolta, scusami, è un gioco talmente diffuso che sentire da uno che ha scritto un libro, ecco, allora io spero di avergli dato questa mattina che sono andato a
bar, mica una bestemmia dire che la rigolana era un gioco d'azzardo.
Luca,
abituava i bambini a gioco d'azzardo, questo mi sembra logico, è scontato.
Allora, io ti sento spessissimo e apprezzo molto quello che fai. Ecco, io sono sintonizzato sempre su Radio 24 tutto il giorno. Grazie. 24 ore, anche
però
di notte.
Oggettivamente, sì, sì. Però oggettivamente la rigolana è un bellissimo gioco, figuriamoci con le uova sode, però entra la parte quei giochi che si fanno un po' più grandicelli, in cui entra in gioco il denaro. E Dorf ha detto: giochi col denaro, lui non l'ha citato, non perché siano detestabili a priori, perché sono altri giochi, Piero.
Non rientravano in qualche modo in quella dimensione che, di cui parlavo prima, e che secondo me ha soprattutto nel fatto di essere un gruppo, dei ragazzi che formavano dei gruppi, il senso ultimo del gioco. Dava cioè un senso di solidarietà, di apertura, di capacità di giocare con bambini che non si conoscevano. Il gioco di strada aveva, secondo me, soprattutto il grande merito di mettere insieme bambini e bambine, perché non c'era divisione, si poteva giocare in tutti i modi, con tutti i sessi.
A Campana giocavano più le bambine, devo dire, raramente.
Sì, però io, per esempio, ci ho giocato, sarà che forse una forte componente femminile, ma per esempio
no, ma si giocava tutti,
bandiera,
ma era più mirato per loro.
Sì, ruba bandiera, palla avvelenata, era assolutamente misto. E l'altra cosa è che la base di questi giochi è assolutamente interclassista, nel senso che nel momento in cui si gioca da soli, senza denaro, senza palloni, senza niente, non vale il fatto che si venga da una famiglia ricca o da una famiglia povera, si sta tutti insieme. E secondo me questa cosa aveva un significato, anche perché abituava chi veniva da famiglie diverse ad avere a che fare con gente che altrimenti non incontrerebbe mai.
Sì, poteva avere la casa piena di giocattoli costosi, ma se voleva giocare con altri bambini per strada si adattava a giocare con le palline, con i sassi, con i legnetti, esatto, quello che c'era. Traffico, un attimo, traffico. Allora, grazie innanzitutto a Carlo Salvatore, Alessandro Lorenzi a Milano, Fabrizio Entonte, Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono con Piero Dorfles, autore di Amblin Blè, Rime e Riti dei giochi di strada, edito da Manni. Noi stiamo raccontando assieme agli ascoltatori le memorie dei giochi di strada che si svolgevano, abbiamo sentito, attraverso un ritmo, una scansione del tempo del gioco, che nascondeva sempre dietro un aspetto rituale, che era una sorta di rappresentare le parti incomprensibili del mondo degli adulti. Il disegno di copertina al libro di Dorfles racconta forse uno degli ultimi sprazzi paesaggistici del nostro paese in cui si facevano questi giochi di strada. Vedere una decina di teppisti di strada, teppisti in senso divertente, in un borgo di case, può essere un qualsiasi paese di qualsiasi campagna italiana, è parcheggiata una 600, che era, diciamo, l'elemento fondamentale che determina un'epoca in cui ancora si facevano questi giochi. Io dico, per tutti gli anni 60 si sono fatti, almeno fino a metà degli anni 60. Poi probabilmente è successo qualcosa, non so se tu sei domandato, Piero, oggi si è interrotto questo filone di trasmissione orale, proprio perché se non ci sono dei filologi come te che le va a ritrovare, le mette in un libro, i bambini non sapranno nulla di tutto quello di cui parliamo questa mattina.
Ma è finito tutto, non solo perché evidentemente è sempre più difficile trovare degli spazi per strada, naturalmente non si gioca più, troppe macchine, troppo pericolo, persino sui marciapiedi non sarebbe facile trovare, ma un'altra cosa che secondo me è subentrata è una famiglia molto più possessiva, attenta e cauta nel far giocare i bambini da soli. Secondo me c'è stato una sorta di ritirarsi dentro la famiglia, anche con il benessere, anche con il crescere della civilizzazione. socializzazione, e per certi versi i bambini invece di essere mandati per strada sono stati tenuti più volentieri a casa perché considerati così più protetti e più vicini anche all'universo, al mondo dei genitori, cosa che naturalmente invece di essere un vantaggio è una perdita, perché in questo modo appunto i bambini chiusi in casa hanno questo solo il loro piccolo mondo e non quello che si apre quando si va fuori. L'ultimo dettaglio è che evidentemente non si è pensato di sostituire quella strada dove una volta si poteva giocare con luoghi altrettanto disponibili. Io girando nei parchi cittadini dove vado a passeggiare da bravo pensionato vedo un sacco di spazi dove possono giocare i cani, ma con pochissimi spazi dove possono giocare i bambini. Anche questo tutto sommato è stato una svista, una dimenticanza che ha permesso lo smarrimento di quello che poteva essere comunque un valore, e io sono convinto che tutto sommato con un po' di buona volontà quegli spazi si potrebbero ricreare.
Questo ti costerà naturalmente folle assetate del tuo sangue sotto casa, è vero, dove poi giocano i cani i bambini possono giocare soltanto a schiacciamerda, che è l'unico gioco possibile, quindi questo è vero, è assettanto vero. Ma io ricordo che non c'era mai un adulto testimone di questi giochi, non ricordo ci fosse un adulto a sorvegliare, non so perché, si faceva nel cortile di scuola quando la maestra si fumava una sigaretta con le altre maestre, o si faceva nel cortile, faceva nel campetto, si faceva dovunque, ma non c'erano adulti, era una sorta di rituale segreto, hai detto bene te. La rima ti portava fuori del tempo degli adulti, come se fosse una sorta di rito sciamanico, entravi nel gioco dei bambini, in cui era un mondo tuo, gli adulti non ci mettevano il naso, ma ancora mi sfugge chi è il bambino iniziatore degli altri, forse glielo raccontava alle nonne, forse le nonne volenterose che si ricordavano e raccontavano ai bambini la filastrocca.
Ma questo parte evidentemente da genitori che accompagnano i bambini più piccoli al parco e cominciano a farli giocare. Ci sono molti giochi per i bambini più piccoli e lì il genitore è fondamentale. L'avviamento viene da questo passaggio da bocca a bocca. Il racconto però, secondo me, è soprattutto quello da una generazione all'altra. Per cui i bambini che hanno 10 anni imparano da quelli che ne hanno 15 e poi a loro volta lo insegneranno agli altri. E così di generazione in generazione, magari corrotte una dopo l'altra e diventate sempre surreali e fantasiose, le conte sono arrivate fino a noi.
Grazie Piero Dofis, come oggi si clonano i lupi preistorici, speriamo qualcuno venga in mente di clonare gli amichetti che ancora insegnano i giochi ai bambini più piccoli. Alla prossima!